Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Sesta parte, capitolo 4. La Pentecoste. E poi ecco la luce, il fuoco, lo Spirito Santo entrare con un ultimo fragore melodico, in forma di globo lucentissimo, ardentissimo, nella stanza chiusa, senza che porta o finestra sia mossa. Capitolo 4, paragrafo 1. Gesù, dopo l'ascensione, ha lasciato un vuoto, dicendo che l'avrebbe riempito lo Spirito Santo. San Luca, Atti degli Apostoli, capitolo 1, versi da 12-14. Allora se ne ritornarono a Gerusalemme dal monte detto Oliveto, distante da Gerusalemme, come il percorso di un sabato, e appena giunti salirono nel cenacolo dove di consueto si trattenevano. Erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo zelatore e Giuda, fratello di Giacomo. Tutti questi perseverarono uniti nella preghiera con alcune donne e con Maria, madre di Gesù e i parenti di lui. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone unite era di circa 120, e disse: Fratelli, era necessario che si adempisse quanto lo Spirito Santo nella scrittura ha predetto per bocca di Davide riguardo a Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù. Egli era annoverato fra noi ed era parte del nostro ministero. Quest'uomo acquistò un campo col prezzo del nostro delitto, poi si impiccò e, cadendo a capofitto, il suo corpo si squarciò nel mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto è divenuto noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che nella loro lingua chiamarono quel campo Aceldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e non ci sia chi abiti in essa, e il suo ufficio lo occupi un altro. È necessario dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia nel tempo in cui il Signore Gesù visse con noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui ci fu tolto in cielo, ce ne sia uno che divenga con noi testimonio della sua risurrezione. Ne presentarono due, Giuseppe chiamato Bar-Sabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono così: Signore, tu che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale prevaricò Giuda per andare al posto suo. Poi tirarono la sorte e la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli 11 apostoli. Sempre dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versi da 1 a 13, venuto poi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nel medesimo luogo. All'improvviso scese dal cielo un suono come di una violenta raffica di vento e riempì tutta la casa dove erano riuniti. Apparvero dunque ad essi come delle lingue di fuoco separate e si posarono sopra ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in lingue diverse, secondo che lo Spirito dava ad essi di esprimersi. C'erano allora in Gerusalemme dei pii giudei venuti da tutte le nazioni che sono sotto il cielo. All'udire quel suono si radunò tutta la moltitudine e rimase stupefatta perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Ammirati e stupiti, dicevano: Questi uomini che parlano non sono tutti Galilei, e come mai non li sentiamo parlare ciascuno nella nostra lingua natia? Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e dei paesi della Libia che è intorno a Cirene, pellegrini romani, giudei e proseliti, cretesi e arabi, li sentiamo annunziare nella propria lingua le grandezze di Dio. Tutti erano stupiti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: Che cosa significa questo? C'era anche chi li scherniva dicendo: Sono pieni di vino nuovo. Vi confesso una cosa. Quando leggo nella cronaca dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli lo scarno resoconto sulla ascensione al cielo di Gesù, mi si crea dentro il cuore come un senso di irreparabile distacco, la sensazione di averlo ormai perduto per sempre. Gesù, nel 10° volume dell'Evangelo come mi è stato rivelato, prima dell'ascensione, durante una apparizione su un monte ai suoi apostoli e discepoli che gli chiedevano quando sarebbe ritornato, aveva detto che egli sarebbe stato sempre con noi, perché la sua seconda venuta era iniziata con la risurrezione e non sarebbe terminata che con la fine del mondo, culminando nel giudizio universale. Ma io, guardandomi intorno, non vedo oggi Gesù, anzi vedo l'assenza di Dio. Qualcuno qualche decennio fa aveva detto: Dio è morto. L'umanità, o anzi la stessa cristianità, si sta forse davvero addentrando nell'epoca di una nuova passione, nella quale anche noi dobbiamo cominciare a sentire l'abbandono di Dio per rivivere nella nostra carne misticamente la passione di Gesù Cristo? Ogni giorno apriamo i giornali, ogni giorno vediamo i telegiornali, sono tutti bollettini di guerra. Guerra nella società civile, dove predominano i conflitti fra fazioni, guerra fra i popoli, per di più all'insegna delle religioni, che vengono strumentalizzate per i più biechi interessi, guerra di egoismi dove il più forte prevarica sul più debole e dove il buono viene fagocitato dal cattivo. Crollano gli antichi valori che avevano garantito alla società un minimo di ordine e di sviluppo equilibrato. Crolla il senso della famiglia, prima cellula della società. I matrimoni diventano gay. I figli si fanno in provetta senza alcun bisogno di matrimonio e di amore. E come se non bastasse, si vorrebbero produrre embrioni, cioè esseri umani in sviluppo, per costituire in un futuro non troppo lontano i pezzi di ricambio per una umanità di ricchi e fortunati che non accetta la morte e può permettersi il lusso di prolungarsi la vita grazie al commercio di organi umani, facendo contrabbando di pezzi di ricambio comprati dai più poveri. Per chi non ha poi voglia di attendere i futuri progressi della scienza e della genetica, la stampa e la televisione ci fanno periodicamente avere notizie dell'orrendo mercato di bambini appositamente rapiti ed uccisi nel terzo mondo, i cui organi per trapianti vengono poi venduti nel ricco Occidente. Viene difeso con delle leggi il diritto alla vita degli animali, ma nessuno difende il diritto alla vita dell'embrione umano, che pochi credono abbia un'anima, per cui l'aborto viene presentato come un diritto sacrosanto alla libertà delle scelte e della persona, garantito ed incoraggiato persino da talune organizzazioni delle Nazioni Unite. L'amore non è più vero amore, e dalle suggestionanti immagini delle televisioni penetrano ogni sera nelle nostre case, nei nostri giovani, figli o nipotini, seduzioni di sesso e film di violenza, quando non dell'horror, che rappresentano il massimo sprezzo della vita umana. Non siamo però alla fine del mondo, e a maggior conforto ricordiamoci che Gesù ci aveva detto che non ci avrebbe mai abbandonato, anzi che ci avrebbe lasciato se stesso nell'Eucaristia. Ma è dunque a quella che dovremmo rivolgerci per non sentire oggi l'abbandono di Dio? In effetti l'Eucaristia è come una medicina. Prendete la particola, la mandate giù, non provate nessuna sensazione particolare e magari vi domandate se sarà proprio vero che dentro quell'ostia bianca che sa un poco come di farina cotta vi sia proprio Gesù in carne, sangue, anima e divinità. Eppure, come una medicina, l'Eucaristia guarisce. Lo spirito, innanzitutto, se si ha vera fede e ci si comporta coerentemente, e talvolta guarisce anche il corpo. Certo, qualcuno ha la possibilità di vivere una più intima unione con Gesù, i mistici ad esempio, come la Valtorta. Non so però se quelli siano veramente dei fortunati, umanamente parlando. Gesù ha infatti una brutta abitudine. Ai suoi amici chiede sempre di aiutarlo a portare la croce, soffrendo un pochino anch'essi per la salvezza degli altri, o magari, per i vigliacchetti come me, accettando di portare più volentieri la propria, offrendola. Meglio accontentarsi allora della nostra aurea mediocrità? Dunque Gesù, anche se con la sua ascensione ci ha lasciato perché è andato a prepararci un posto, anche se ha lasciato un vuoto nel nostro cuore, non ci ha però abbandonato, perché ci ha mandato lo Spirito Santo. E da quanto avete già letto nelle precedenti riflessioni su questa sesta affermazione del credo, avrete compreso di quale grandiosità sia stato questo dono.